Stasera è il nostro terzo appuntamento con il tema. Quanti sanno qual è il tema? Pronti per un tempo nuovo. La prima parte l'abbiamo fatta l'ultima domenica di dicembre, la seconda parte l'abbiamo fatta per la Befana. Questa è la terzo appuntamento con questo tema, è un tema molto importante. Stasera parleremo del rinnovamento della mente. Rinnovamento della mente. Vi ricordate qual è stato il primo, quando abbiamo parlato dell'essere pronti per un tempo nuovo? Abbiamo iniziato con Giosuè al capitolo 3, quando Giosuè dice a tutto il popolo, disse: fino ad ora non siete mai passati per questa via. E abbiamo iniziato con questo. Poi abbiamo trattato il primo argomento, sempre la prima domenica, ed era, non so quanti si ricordano, impara a fare dei buoni funerali. No? Mosè, il mio servo, è morto. Ed era l'incoraggiamento che Dio diede a Giosuè prima di introdurre il paese nella terra promessa. Dovevano accettare in maniera definitiva che il passato era passato e che non tornava più. Dillo alla persona accanto a te: impara a fare un buon funerale. Non puoi assolutamente riportare in vita Mosè. E questo è stato il comando che Dio diede a Giosuè. Quindi da oggi in poi, da ora in poi, sii forte e coraggioso. Ok? Erano da 30 giorni a fare un funerale a Mosè, dice la Bibbia in Deuteronomio, ed è dovuto arrivare Dio in persona a dire a Giosuè, a dargli una delle rivelazioni più grandi che Giosuè abbia mai avuto. La rivelazione era questa: Mosè è morto. A volte abbiamo bisogno che Dio parli alle nostre vite per comprendere ciò che è ovvio, perché non vogliamo accettare a volte le cose ovvie, non vogliamo accettare che certe cose sono finite, appartengono al passato, che non le possiamo risuscitare e non devono risuscitare. Dobbiamo imparare a fare dei buoni funerali a tutto ciò che riguarda il nostro passato, perché il passato non torna, non possiamo vivere essendo condizionati dal nostro passato. Il passato non può più definire il nostro futuro. Il passato è passato e deve rimanere nella tomba. Amen?
Amen.
Dio ha cancellato tutto ciò che riguarda la nostra vecchia vita e Lui non ricorda più niente. Il che è un ulteriore miracolo, che Dio non ricordi niente. Il secondo passo che abbiamo visto la volta scorsa, quanti si ricordano qual era? Di cosa abbiamo parlato, vi ricordate?
Non c'era nessuno.
Non c'era, no, io c'era.
C'era solo tu.
A domenica abbiamo fatto il culto?
Sì.
Abbiamo visto la sfida che ognuno di noi, dobbiamo fare scelte coraggiose. Se vogliamo essere pronti per un tempo nuovo, dobbiamo imparare a fare delle scelte coraggiose, liberarci dalla nostra zona comfort, uscire dalla barca e camminare sulle acque. Abbiamo visto Matteo 14, non so quanti si ricordano, ma avranno visto il video. Questa sera parleremo di rinnovamento della mente. Se aprite con me la vostra Bibbia in Romani al capitolo 12, leggiamo queste parole conosciutissime che scrisse Paolo ai Romani, Romani 12, il versetto 2, dice così: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio, quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Se vogliamo prepararci ed essere pronti per qualcosa di nuovo che Dio fa nella nostra vita, abbiamo bisogno di imparare a pensare come Dio pensa.
Amen.
Isaia 43 ci rivela qualcosa di molto importante, il versetto 18 e 19. Isaia 43, ricordate, l'abbiamo letto, versetti 18 e 19, Dio dice così: non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche, ecco io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine. Qualcuno si entusiasma stasera per dire amen. Alleluia. Dio dice: non ricordare più le cose antiche, non considerare più le cose passate. Perché? Perché ho una sorpresa per te. Io faccio una cosa nuova, essa germoglierà. La domanda che Dio fa è questa: la riconoscerai tu? Sapete, uno dei più grandi impedimenti che noi oggi abbiamo nel corpo di Cristo, nella Chiesa del Signore, non è il fatto che Dio non faccia qualcosa di nuovo, ma il più grande impedimento all'opera di Dio è il popolo di Dio stesso. Perché molto spesso Dio fa cose nuove, ma il popolo non la riconosce. E quindi Dio fa una promessa. Dice: io farò una cosa nuova, essa germoglierà. La domanda è: la riconoscerete voi? Ed ecco perché per noi è importante avere un rinnovamento della mente, perché il rinnovamento della mente ci permette di affrontare le cose nuove con una nuova mentalità. Uno dei più grandi ostacoli che hanno fatto terminare velocemente le cose belle che Dio ha cominciato a fare è perché il popolo di Dio ha gestito le cose nuove con una mentalità vecchia. Tutti i risvegli e tutti i movimenti di Dio a livello mondiale nel corso dei secoli sono iniziati e finiti in maniera molto veloce, terminati velocemente, perché quella cosa nuova non era ancora entrata nella mentalità delle persone. E le persone hanno gestito la cosa nuova con una mentalità vecchia. Ecco perché noi abbiamo bisogno di essere trasformati. Forse è una parola che magari non piace molto agli ortodossi o a quelli che sono molto fermi o squadrati o fermi sulla dottrina. Abbiamo bisogno di evolverci, abbiamo bisogno di cambiare. Paolo stesso lo dice, che a volte noi non lo comprendiamo, perché noi leggiamo sempre cose vecchie con mentalità vecchia, ma non comprendiamo lo spirito del nuovo che c'è in quello che Dio ci sta dicendo. Siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. La parola trasformazione parla di metamorfosi. La metamorfosi è un cambiamento a tappe, mentre il rinnovamento è progressivo. E questo a volte è quello che noi non comprendiamo. La vera trasformazione arriva attraverso un rinnovamento. Il cambiamento radicale arriva attraverso un cambiamento graduale. Che sembra un paradosso, ma non lo è. Ma l'esempio più bello che noi abbiamo è proprio quello del bruco che diventa farfalla, che subisce una metamorfosi. La parola metamorfo nel greco è la parola che viene usata proprio da Paolo quando scrive e dice: siate trasformati, siate metamorfotizzati. Grazie per l'aiuto. Abbiamo bisogno di essere metamorfotizzati, cioè essere trasformati, avere un cambiamento a tappe, tramite il rinnovamento della mente. Il bruco arriva a un momento della sua vita in cui affronta una delle crisi più brutte della sua vita. E c'è una frase che ricorre su Facebook spesso e dice così: ciò che il bruco chiama fine del mondo, la farfalla lo chiama inizio. Il bruco nasce e cresce e si sviluppa sulle piante e mangia le foglie, arriva a un certo punto in cui sente qualcosa che non va nella sua vita e comincia a esserci un cambiamento, questo cambiamento che è stato sempre dentro di lui, si stava evolvendo piano piano, piano piano, piano piano, fino a quando c'è stato un cambiamento radicale. Ora, gli scienziati ci dicono che nel momento maggiore della crisi, dove il bruco comincia a spingere da dentro, e questo è importante perché il cambiamento non viene mai da fuori, il cambiamento viene da dentro. Tutti quanti noi tendenzialmente chiediamo a Dio di cambiare le circostanze attorno a noi, vero o no? Noi pensiamo sempre che il problema sia la persona accanto, che il problema sia il lavoro, che il problema sia il governo, che il problema sia la suocera, che il problema sia il figlio, che il problema sia il vicino di casa, che il problema sia quello che mi ha fatto la pizza, quello che strilla, quello che suona il clacson, il cane che mi fa la pipì sul balcone, i servizi, l'autobus che passa in ritardo. Signore, cambia questa situazione. Noi pensiamo sempre che Dio debba cambiare le cose al di fuori di noi, mentre Dio è interessato a cambiarci dentro.
Amen.
Perché il vero cambiamento non è esterno, ma è dall'interno verso l'esterno. E gli scienziati dicono che se malauguratamente qualcuno dovesse trovarsi vicino a un bruco in un momento, nel momento della sua metamorfosi, e lo aiuta a liberarsi di quella vecchia pelle, del suo vecchio io, farebbe il danno più grande per la sua vita. Perché? Perché la farfalla riuscirà ad aprire le ali, ma non volerà mai. Qualcuno un giorno mi disse, quando io predicai su questo, mi scrisse in privato e mi disse: Corrado, è esattamente come hai detto. Io un giorno mi trovai di fronte a un bruco che stava in questa fase di trasformazione e vedevo questo animaletto là dentro che soffriva, che si agitava, che si dimenava, e ho pensato: ama il tuo prossimo, io amerò questo bruco e lo aiuterò.
Invece.
E l'ho aiutato ad aprire quella pellicola, la vecchia pelle, ma disse: quelle ali non si sono mai stese per come avrebbe dovuto, e quella farfalla non ha mai volato, è caduta a terra ed è morta. E qua c'è una notizia che forse non ti fa piacere, ma che è importante ed essenziale per la tua vita e per la mia vita. Nei momenti di crisi è importante che tu stai solo con Dio.
Amen.
Sapete, noi a volte ci lamentiamo del fatto che nei nostri momenti di crisi qualcuno ci abbandona. E voglio dirti che in molti dei tuoi casi Dio ha tenuto lontano alcune persone dalla
Amen.
Tua vita. Perché se non fossi rimasto da solo o da sola, tu non avresti mai potuto volare. Noi pensiamo che la solitudine è una cosa tremenda e terribile, ma a volte la solitudine è la salvezza per la nostra anima, veramente, ed è quel passo che ci porta ad entrare nel destino che Dio ha preparato per noi. 40 giorni nel deserto Gesù ha dovuto affrontare da solo, digiunando e affrontando il nemico della nostra anima, ma sono stati quei 40 giorni di solitudine che lo hanno preparato per il ministero più glorioso che l'umanità abbia mai avuto. 40 anni nel deserto, 40 giorni sulla montagna di Mosè a digiunare, 40 giorni nella spelonca Elia, vi ricordate? Quanto è importante essere e provare questa forma di solitudine. Paolo rimase per 13 anni da solo, 13 anni, prima di iniziare il suo ministero che letteralmente cambiò l'umanità intera, che cambiò il volto dell'Asia, del sud dell'Asia e della nostra Europa. Perché è nella solitudine che Dio forma i suoi uomini e le sue donne. Ed è in quel momento dove c'è quella crisi, che è una crisi indotta dallo Spirito Santo, è un momento nel quale Dio forma la tua vita e Dio ti cambia per quella cosa nuova che Lui ha preparato per te.
Amen.
Alleluia. Il rinnovamento della mente è una delle cose importanti e più importanti nel quale dobbiamo, che dobbiamo comprendere, che dobbiamo attraversare. Probabilmente rimarremo su questo argomento per un paio di domeniche. Ma il rinnovamento della mente è fondamentale per comprendere l'opera di Dio nella nostra vita e attraverso la nostra vita. Diverse volte ho accennato questo, ma guardate insieme a me di nuovo leggiamo un attimo velocemente in Luca al capitolo 9, l'episodio della trasfigurazione. Vi ricordate quando Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni? E nella trasfigurazione Gesù viene avvicinato da due uomini, Mosè ed Elia. Vi ricordate? Gesù dice, parla con loro. In Luca 9 sto leggendo il versetto 30, ed ecco due uomini parlavano con lui, ed essi erano Mosè ed Elia, i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Ora Mosè chiaramente rappresenta la legge, Elia chiaramente rappresenta i profeti, cioè Mosè ed Elia rappresentavano tutto ciò che riguardava l'antico patto. L'antico patto, che non è l'Antico Testamento, è il patto, la legge di Mosè, ok? La legge di Mosè è all'interno dell'Antico Testamento. E Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui, e mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui, facciamo dunque tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma, è scritto, egli non sapeva quello che diceva. Ora questo versetto ci dice qualcosa di straordinario. Al versetto 32 dice che stavano dormendo, ma quando furono completamente svegli, videro la gloria di Gesù. Ora, noi siamo sempre stati abituati nelle nostre comunità o nell'ambiente carismatico, pentecostale, chiamatelo come volete, a pregare per il risveglio. Preghiamo per il risveglio, preghiamo perché il risveglio è la soluzione. Il risveglio è la soluzione, il risveglio è la volontà di Dio. Il risveglio non è la volontà di Dio, prima di tutto perché non è scritto da nessuna parte. Secondo, perché il risveglio ci permette semplicemente di vedere bene, ma non di comprendere bene. Pietro, Giacomo e Giovanni furono risvegliati e videro la gloria di Dio. Vedere la gloria di Dio non ci cambia, perché videro la sua gloria e cominciarono a dire delle stupidaggini. Loro volevano gestire la gloria di Dio con una mentalità vecchia. Loro videro una cosa nuova davanti a loro, ma non compresero. Pietro in particolare voleva gestire la cosa con una mentalità ancora antica. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, come per dire organizziamo una religione mondiale. Bellissimo, la grazia, la legge e i profeti. Ditemi oggi se non è esattamente quello che abbiamo nelle nostre comunità. Un miscuglio di grazia, legge e profeti. E questa religione si chiama cristianesimo. Una religione inventata dagli uomini, ma mai da Cristo. Cristo non ha portato il cristianesimo. Oh, io so che sto dicendo delle cose che possono scuotere. Ho da dirvi qualcosa: Dio non è cristiano, Dio è Dio. Amen. E non ha religione. Amen. Gesù è venuto a portare il regno di Dio. Amen. Non una religione. E la Bibbia dice Gesù che Pietro parlava ma non sapeva quello che diceva, dice, e mentre egli parlava, nel versetto 34, venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola, e una voce venne dalla nuvola dicendo, questo è il mio amato figlio, ascoltate lui. Se andate a leggere più avanti in Luca 16:16, scoprirete queste parole incredibili che Gesù disse un giorno. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni Battista, ma da ora in poi si predica il regno di Dio.
Amen.
La legge e i profeti sono finiti, hanno concluso il loro corso, Su quella montagna Gesù strinse la mano a Mosè, buon lavoro, vai, Dio ti benedica, strinse la mano a Elia, fatto un ottimo lavoro, ma vai, il tuo tempo è finito. Dice la Bibbia, e videro Gesù tutto solo. E la voce del Padre che disse, questo è il mio amato figlio, ascoltate lui e lui soltanto. Avere il risveglio, vivere il risveglio non è sufficiente, perché Dio fa una cosa nuova, ma se noi non la riconosciamo, noi rischiamo di fare danno. Stesso episodio, poverino Pietro è proprio al centro del... Io non credo che a qualcuno di noi farebbe piacere che tutti i nostri errori fossero messi in un libro. Però di Pietro è scritto letteralmente tutto, lui è il mio eroe. Quando un giorno arriverò dall'altro lato, mi abbraccio prima Gesù e poi Pietro. Manco Paolo, manco Davide. Pietro è il mio eroe, perché dai suoi errori impariamo così tanto, dovremmo imparare così tanto. Matteo capitolo 16, vi ricordate l'episodio famosissimo di quando Gesù chiede ai suoi discepoli, chi dite voi che io sia? E Pietro si fa avanti e dice, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù lo elogia e gli dice, beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E tu sei Pietro, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Ades non potranno resistere. Ed ecco io ti do le chiavi del regno dei cieli, e tutto quello che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto quello che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Come si sentiva Pietro? Secondo voi, come se fosse successo a voi? Neanche a terra posava, volava letteralmente. E certo, io lo so. Dopo di te ci sarò io, prossimo Papa. Pietro è un grande. E poi dice qua al versetto 21, Gesù da quel momento cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E qua arriva il nostro eroe di nuovo. Allora Pietro se lo prese in disparte. Ma cerca di immaginare la scena, c'è Pietro che si prende, Gesù ti devo dire una cosa, no, lontano, a quattro occhi. Pietro se lo prende in disparte e comincia a rimproverare Gesù, è un eroe sì o no? Pietro si prende in disparte Gesù e lo rimprovera e gli dice, Signore, questo non ti accadrà mai. Dio te ne liberi. Come per dire, che fai, stai scherzando? Ci sono io qua. Questo non ti accadrà mai. Nessuno sapeva che Pietro camminava armato. Pietro camminava con il coltello, con il pugnale. Sta difendendo io, Signore, non ti preoccupare. Ma guardate cosa dice Gesù all'uomo che aveva appena avuto la rivelazione più grande che un essere umano possa mai avere. Gesù lo guarda e gli dice, vattene via da me, Satana. Immaginate a Pietro, mi ha chiamato Satana. Ma come? Prima era il suo favorito. Prima aveva ricevuto direttamente la rivelazione dall'alto e ora l'hai ricevuta dal basso. Vai via da me Satana, tu mi sei di scandalo. La parola scandalo significa impedimento, significa inciampare. La parola scandalo in greco significa trappola. Perché, dice Gesù, non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Pensate un attimo, quest'uomo che aveva appena avuto la più grande rivelazione delle cose che riguardano il senso delle cose di Dio. Matteo, stai attento, no, stai attento per i figli, capito che c'è il rischio che c'è. Il senso delle cose di Dio è in un istante, non riusciva a gestire le cose con il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E Gesù cosa dice? Il tuo senso delle cose e degli uomini può essere un impedimento per me. Ecco perché il rinnovamento della mente è così importante. Il rinnovamento della mente non è una rivelazione che arriva. Signore mi ha rivelato, la mia mente si è rinnovata. No, no, no. Il rinnovamento della mente è un processo che inizia e non finisce mai. Non pensiamo mai di avere la nostra mente rinnovata perché Dio ci ha rivelato una cosa, perché quella può diventare la più grande trappola della nostra vita. Dio mi ha parlato e quindi... Dio mi ha parlato, quindi sono al centro della sua volontà, quindi Dio è d'accordo con me e quindi posso fare questo e quindi posso fare quello. No, Pietro ha avuto un rinnovamento, ha avuto una rivelazione incredibile, ma subito dopo poteva essere lui stesso l'impedimento per l'opera di Dio. La nostra mancanza di, il nostro mancato rinnovamento della mente può essere un impedimento per la nostra vita e per l'opera di Dio nella vita degli altri. Credetemi, l'ho sperimentato tante volte. In prima persona, non come vittima, come carnefice. Quando la mia mente ancora non era rinnovata su alcune cose, io so, anche se so di aver fatto del bene, se so di essere stato di incoraggiamento, se so di aver aiutato tantissime persone, so nello stesso momento di essere stato un impedimento nella vita di altri. Perché la mancanza di rinnovamento della mia mente non riusciva, non mi permetteva di capire la cosa nuova che Dio stava facendo nella vita di qualcuno. Quindi il rinnovamento della mente è talmente importante per riconoscere la cosa nuova che Dio non sta per fare, ma che molto probabilmente sta già facendo. Amen? Dillo alla persona accanto a te, devi cambiare.
Rinnovati.
Enzo, devi cambiare. Dillo pure a me. Amen. Ora, lasciatemi dire qualcosa che abbiamo trattato ieri a Novara, che ha sicuramente ci ha ispirato tantissimo. Matteo? Stai accanto a me. Matteo 19, versetto 13. Allora gli furono presentati dei piccoli fanciulli perché imponesse loro le mani e pregasse. E i discepoli però li sgridavano. Ma Gesù disse: lasciate i piccoli fanciulli venire a me. Perché? Perché?
Di
loro. Guardate Chloe, Gaia, Danilo, Matteo, guardate questi bambini. Loro non hanno bisogno di ricevere il regno di Dio. Ce l'hanno già. Il compito dei genitori è fare in modo che essi lo mantengano. Non perché sono figli di credenti evangelici, ma perché sono bambini. Tutti i bambini esistenti oggi al mondo sono possessori del regno di Dio. E Gesù ha fatto una dichiarazione impressionante. Di loro è il regno dei cieli. Di loro è il regno dei cieli. Gesù ha stabilito che i bambini sono il nostro modello. Ora vi faccio vedere qualcosa di molto importante. Solo due categorie di persone avevano il regno di Dio al tempo di Gesù. Gesù e i bambini. Gesù non ha mai avuto problemi con i bambini. Sapete perché? Perché erano gli unici che lo capivano. Questa è bella, eh? Vedete, i bambini non sono assolutamente interessati a quello che stiamo dicendo noi. Sapete perché non sono interessati? Perché non ne hanno bisogno. Noi ne abbiamo bisogno. Matteo 18, guardate qui. Versetto 1, andiamo verso la conclusione. In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Ora Matteo ce la mette un pochettino sul leggero, ok? In maniera molto così, no, soft. Se andiamo a leggere in Luca 9, leggete con me in Luca 9, lo leggiamo in un'altra maniera. Luca 9,46. Non fu una domanda che i discepoli fecero a Gesù. Sorse una vera e propria disputa tra di loro. Cioè, si acchiappavano. Luca 9,46. Poi sorse fra di loro una disputa di chi di loro fosse il maggiore. E allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un piccolo fanciullo, se lo pose accanto e disse loro: chi riceve questo piccolo fanciullo nel mio nome, riceve me. Chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Perché chi è il più piccolo di tutti voi, questi sarà grande. Amen. Sempre avuto difficoltà a capire certe parole di Gesù, ad entrare nella profondità. Non ho mai capito questo fatto del chi riceve questo piccolo. Che significa? Gesù prende un bambino. Matteo, vieni qua. Matteo, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua.
Gioia.
Che bello.
Che Ma Gesù prende un bambino e dice: chiunque riceve questo piccolo nel mio nome, riceve me. Qual è il significato? Significa che ognuno di noi deve prendere in braccio al Matteo? Chiunque riceve Matteo nel mio nome, riceve me. Chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Aspetta. Perché chi è il più piccolo di voi, questi sarà grande. Chi riceve
Matteo, sei il nostro esempio, Matteo.
Noi non comprendiamo stasera che Matteo, che è il più piccolo, è il più grande. E quando Gesù dice chi riceve questo piccolo, non sta dicendo di prenderlo in braccio. Sarebbe bello, straordinario, ok. Ma quando parla di ricevere, Gesù stava parlando dell'esempio e del modello che i bambini vogliono comunicare ad ognuno di noi. Chiunque riceve l'esempio di questo piccolo, il modello che questo bambino ci offre, sarà il più grande. Perché? Ritorniamo a Matteo 18. Il versetto 2 dice: Gesù, chiamato a sé un fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse queste parole: in verità io vi dico, se non vi convertite e non diventate come i piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ora ditemi, se entrare nel regno dei cieli significa andare in paradiso, chi ci andrà? Tu? No. Io manco e non crede nessuno di noi. C'è qualcuno qui stasera che può dire: io sono come un piccolo fanciullo. E quando noi rinnoviamo la nostra mente, noi impariamo a leggere realmente le cose per quelle che stanno. Perché quando Gesù parla di entrare nel regno, non sta parlando di entrare in paradiso, non sta parlando della salvezza come noi la intendiamo. Entrare nel regno significa sperimentare l'influenza di Dio sulla tua vita qui e ora. Ed è la stessa cosa che ha trattato con Nicodemo. La nuova nascita non serve per andare in paradiso. Quella che noi chiamiamo nuova nascita, che in realtà nel testo greco è nascere dall'alto. Perché la domanda di Nicodemo, se noi la vediamo realmente, qual è? La prima domanda, la prima espressione di Nicodemo, Giovanni capitolo 3. Ciò che ha scatenato questa discussione sul nascere dall'alto, che non è altro che la stessa cosa che il ravvedimento o il convertirsi e diventare, che non ha a che fare con l'andare in paradiso, ma ha a che fare con lo sperimentare la presenza di Dio, l'influenza di Dio qui e ora nella nostra vita. C'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei, e questi venne a Gesù di notte e gli disse: ascoltate le parole di Nicodemo, maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Di che sta parlando Nicodemo? Soprannaturale. Miracoli, una vita diversa. E Gesù risponde: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, nato dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù gli rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Vedere il regno ed entrare nel regno non ha niente a che fare con il paradiso, ciò che succede dopo la morte.
Questo versetto ci hanno terrorizzato.
Ci sarebbe tanto da dire su questo argomento, ma non ha a che fare con la salvezza per niente, né con il perdono dei peccati per niente, né con il riconoscere determinate cose, battezzarsi in acqua e frequentare una comunità. Non ha niente a che fare con la preghiera di salvezza di Romani 10:10. Se confessi, se credi con il tuo cuore e confessi con la tua bocca, nasci di nuovo. Stupidaggini, non è scritto da nessuna parte. E noi leggiamo le scritture per come ci è sempre stato insegnato e non abbiamo mai avuto il coraggio di pensare con la nostra testa. Il rinnovamento della mente ci impedisce di riconoscere le cose nuove che Dio sta facendo. Perché? Perché siamo sempre concentrati nel nostro piccolo circolo, nel nostro ovile, dove solo lì c'è Dio. Dio non è al di fuori, Dio è lì dentro, e quindi solo se entri là dentro Dio può operare, solo se preghi in una determinata maniera puoi ricevere da Dio, solo se vai in un determinato luogo, solo se leggi determinate cose, se ascolti, se fai, se non fai. Ma Gesù è venuto e ha demolito questo modo di pensare. Ed è venuto in una cultura che era afflitta da 633 leggi. Non una, non due, non dieci, non cento. 633 precetti. 6, 3, 3. E Gesù è venuto a demolirli. Ha detto: l'unica cosa che vi serve è: ama il tuo prossimo come io, amatevi gli uni gli altri, perché questo è l'unico comandamento che vi lascio: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Amen. Gesù è venuto a demolire la dottrina, non a stabilirla. Gesù è venuto a demolire il questo si fa e il questo non si fa, perché Gesù è venuto a spiegarci nel sermone sul monte che davanti a Dio non è importante ciò che fai o ciò che non fai, ma cosa c'è dentro il cuore, cioè per perché lo fai o perché non lo fai. Gesù ha puntato il dito sull'attitudine, sulla motivazione di quello che facciamo, non su ciò che facciamo. Sì, il maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Perché mi chiami maestro buono? Solo uno è buono, solo Dio. Non conosci la legge? Fai questo, fai questo, fai questo, fai quest'altro. Oh, ma io queste cose le faccio sin da piccolo, disse il giovane ricco. Ah sì? Allora facciamo una cosa, vai, vendi tutto quello che hai, il ricavato da lei ai poveri, e poi vieni e seguimi. Dove andate a toccarlo?
Nell'attitudine del cuore.
Nell'attitudine del cuore. Nell'attitudine del cuore, la Bibbia dice, Gesù lo amò. Non è ciò che fai, è perché lo fai. È l'insegnamento straordinario che Gesù ha dato sul sermone sul monte, sulle attitudini e le motivazioni. Gesù ha predicato sui principi, non sui metodi. Non su ciò che devi fare o ciò che non devi fare. Come fai a dire io amo Dio che non vedi se, e poi non ami tuo fratello che vedi? Che senso ha? Ecco perché Gesù è stato sconvolgente quando ha detto io vi do un nuovo comandamento, e il nuovo comandamento non è ama Dio. Il nuovo comandamento, che è l'unico comandamento, è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E poi ha detto, ed è da questo che vi riconosceranno, non da che religione hai, non da che comunità frequenti. Qualcuno continua a dirmi, ma tu vai e fai le riunioni, organizzi le riunioni con i cattolici. Sì, anche con gli evangelici. Perché qual è la differenza? Là hanno le statue. Gli idoli non sono nel gesso, gli idoli sono nel cuore. L'idolo non è uno stato, non è un quadro, l'idolo non è una qualcosa. Conosco molti nella chiesa protestante che hanno idoli, il proprio pastore è un idolo, la propria comunità che chiamano casa del Signore è diventato un idolo, la dottrina è diventata un idolo. Se non la pensi come me non puoi stare con me, non sei da Dio. Non è un idolo questo, sì o no? Ed è un idolo tremendo. E invece di amarci in maniera incondizionata, abbiamo studiato tutto ciò che è possibile per separarci. Abbiamo stabilito tutto ciò che va per essere diversi dagli altri. Qualcuno un giorno disse, noi giudichiamo gli altri perché peccano in maniera diversa da noi. O perché stanno semplicemente facendo un peccato diverso da quello che noi facciamo. Il cambio di mentalità è talmente fondamentale ed è talmente importante, e concludo con Matteo 18, quando Gesù dice convertitevi. Se non vi convertite, non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli, che ripeto, non è il paradiso. Ma il regno dei cieli è l'influenza di Dio sulla tua vita qui e ora. Quindi come puoi sperimentare Dio nella tua vita qui e ora? Come puoi sperimentare la sua grazia, il suo amore? Come puoi sperimentare la sua presenza, la sua pace, la sua gioia? Come puoi sperimentare la guarigione, la liberazione, la pienezza? Come puoi sperimentare Dio e il suo regno nella tua vita? Ecco perché Gesù ci ha insegnato dicendo cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date. Perché? Perché ha a che fare con qui e ora, non con dopo. Questa parola convertitevi, convertite, è una parola bellissima che noi molto spesso utilizziamo, è stata utilizzata quasi in maniera intimidatoria. Convertiti, pecchi se non ti converti.
Oppure sei convertito.
Oppure ravvediti. Ora è bellissimo vedere, quando noi leggiamo nei Vangeli, che l'espressione che Gesù usa quando dice ravvedetevi non la usa mai in riferimento al peccato. Mai. Non dice mai ravvedetevi dei vostri peccati. Mai. Noi abbiamo imparato ad unire, a fare un puzzle delle parole di Dio. Perché il ravvedimento non ha a che fare con il peccato, ma ha a che fare con il motivo per il quale fa certe cose. Come puoi dire a un albero ravvediti del tuo frutto se il problema è la radice? Lui vuole andare alla radice. La parola ravvedimento significa cambia il modo di pensare, ed ecco perché la parola o l'espressione ravvedetevi o ravvedimento, quando viene usata da Gesù, non è mai in relazione al peccato, ma è sempre in relazione al regno di Dio. Perché Gesù dice il regno di Dio è arrivato, quindi cambiate modo di pensare, rinnovate la vostra mente e siate trasformati, perché i principi del regno sono totalmente diversi dai principi che avete utilizzato fino ad ora, perché il vostro modo di relazionarvi con Dio è diverso dal modo che avete utilizzato fino ad ora, quindi dovete cambiare modo di pensare. E questa parola bellissima viene utilizzata per Dio quando si parla di convertitevi in Giacomo 1,17, e concludiamo con questo, dai.
No, concludiamo.
Sì. Da quant'è che sto predicando?
Già, forse l'ho sentito 4 volte.
Giacomo, no, vero, l'ultimo questo. Credo che non mi credete.
No, sì.
1,17. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei Lumi, presso il quale non c'è mutamento né ombra di conversione. Dio non cambia e non muta. Ecco perché noi dobbiamo cambiare, dobbiamo mutare. Perché Lui non cambia. Non è Lui che si adegua a noi, siamo noi che dobbiamo adeguarci a Lui. Amen. Alleluia. Dillo alla persona accanto a te, ti devi convertire.
Devi convertire.
Non abbiamo scelte. Non abbiamo scelte. Ci dobbiamo convertire. Per comprendere quello che Dio ha preparato per noi, soprattutto per... non per riceverlo, ma prima di tutto per riconoscerlo. Perché una cosa non riesci a viverla veramente se prima non la riconosci. Quando tu riconosci che quella cosa è buona per te, allora fai di tutto per averla, o fai di tutto per entrarci. Ma se non la riconosci, quante volte sei stato condizionato da quello che gli altri ti hanno detto per un'altra persona? Quante volte hai visto una persona in malo modo per come gli altri te ne hanno parlato? Ti è mai capitato, sì o no? E quando ti sei accorto in realtà che quella persona non era come in realtà ti avevano raccontato, descritto, e hai scoperto che era una persona meravigliosa, brillante, che era un piacere stare accanto a quella persona, a quell'uomo, a quella donna, e tu dici quanto tempo ho perso, quanta benedizione, quanto piacere mi sono perso semplicemente perché non mi sono sforzato a cercare di comprendere, di capire con la mia mente. Sono invece stato schiavo di quello che gli altri mi hanno detto. Mi ricordo il mio pastore per parecchi anni fa, uno dei miei pastori, non mi permetteva di stare con determinati altri pastori perché mi parlava sempre male di loro. E io ero convinto che era la verità. Perché? Perché mi fidavo di chi mi nutriva spiritualmente. Mi fidavo. Quando poi cominciai a pensare con la mia testa, andai da quella persona e gli dissi: io ti chiedo perdono, perché per anni ho creduto che tu eri per come mi eri stato descritto. Ti chiedo perdono per questo, perché non solo l'ho creduto, ma l'ho detto anche ad altri. E mi dispiace di aver perso la comunione con te e la bellezza che c'è dentro di te. Sono stato privato della ricchezza che c'era dentro di te semplicemente perché avevo creduto ad una bugia.
Amen.
Abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, di pensare con la nostra mente, prima di tutto.
Amen.
Primo passo per rinnovare la nostra mente, primo passo, pensa con la tua mente.
Amen.
Non pensare con la mente di altri.
Amen.
Ok? E con questo chiudo. Quindi vogliamo alzarci in piedi, dai. E poi vogliamo pregare per Rosario stasera, vogliamo credere in Dio per un miracolo nella sua schiena, nel nome di Gesù.
Amen.
Luca, grazie a Dio. Vieni, intanto comincia lì. Vai, vai, Luca, non ti preoccupare.
Vai, Luca, ci vedi.
Dio è buono. C'è l'olio? Ne. C'è l'olio?
Sì, in un bicchiere.
Grazie. Spero che sia stato bene stasera. L'amore di Dio è immenso. Non potremmo mai contenerlo neanche nella mente. Non possiamo contenerlo nessuno di noi. Se questa sera è una buona sera, per una buona opportunità per rimettere la tua vita in linea con il Signore, voglio incoraggiarti a farlo. Non ti chiederemo di venire qua davanti. Ognuno sa quali sono le proprie problematiche, quali sono le proprie cose. Come si dice in un vecchio detto antico ebraico, i guerra bignata, i ganusci a boccare, a bucchiare a galimina. Ognuno di noi sa quello che c'è dentro di sé. Ok? E quindi ognuno di noi, semplicemente prendiamoci qualche istante prima di concludere. Chiudiamo un attimo i nostri occhi e in comunione con il Padre decidiamo quale sarà il nostro futuro. Quest'anno è un anno di grande cambiamento, un anno di grandi cambiamenti nella nostra vita. Li potremo vivere semplicemente quando riusciremo a riconoscerli. Li potremmo apprezzare, li potremmo vivere. È così importante per la nostra vita, così fondamentale riconoscere ciò che Dio sta facendo nella nostra vita. Quindi se tu riconosci che la tua vita deve essere allineata con Dio, non perfetta, no, perché a Dio non interessa la tua perfezione, perché sa che non la potrà mai avere. A Dio interessa solo il cuore, perché dal cuore poi parte ogni cosa. Dal cuore partono le attitudini, le motivazioni e poi i pensieri, le azioni e tutto quello e le nostre parole. È il cuore, prima di ogni altra cosa, è il cuore. Amen?
Amen.
Alleluia. Quindi ognuno di noi prendiamoci questi istanti, questi pochi istanti della sua presenza, per definire le scelte che faremo, il cammino che intraprenderemo, le persone con le quali desideriamo stare, le cose che vogliamo fare, ciò che non vogliamo, ciò che non vorremmo mai fare, ciò che non vorremmo mai diventare. Io non vorrei mai essere un ostacolo per l'opera di Dio, né nella mia vita, né tantomeno nella vita degli altri. Chiediamo che lo Spirito Santo possa veramente aiutarci in questo rinnovamento. Vi chiedo di pregare insieme a me questa sera. Spirito Santo, aiutami a rinnovare la mente. Chiedilo, chiediamoglielo insieme. Spirito Santo, aiutami a rinnovare la mente, perché desidero la trasformazione nella mia vita. Desidero che la mia vita sia cambiata, sia diversa. Desidero vivere il regno di Dio, non solo sentirne parlare. Desidero vivere il regno di Dio nella mia vita, sperimentarlo ogni giorno. riconoscere la tua influenza nella mia vita, in ogni cosa che faccio, in ogni luogo dove vado, in ogni parola, in ogni pensiero, in ogni cosa. So che non vivrò una vita perfetta, però so che posso vivere una vita dedicata.
Amen.
Alleluia. Per questo ti ringraziamo, Spirito Santo, per come ci aiuti a rinnovare la nostra mente per una trasformazione radicale dentro la vita di ognuno di noi. Alla fine di quest'anno ci guarderemo indietro e ti ringrazieremo per le scelte coraggiose che abbiamo fatto, perché ci hanno portato lì dove tu hai stabilito. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo pregare ora per Rosario. Volevo raccontarvi brevemente una testimonianza. Qualche settimana fa mi trovavo a Novara, l'ultima volta che ero a Novara. Mi era venuto un'infiammazione del trigemino tremenda, questo nervo che attraversa la faccia, 4 giorni infernali. Cercavo di gestirla con Brufen, con Oki, con antinfiammatori, antidolorifici, non c'era niente, non passava. E l'ultima volta a Novara è stato tremendo, perché mentre cantavano venivano queste ondate violente di dolore che mi stordivano e a malapena riuscivo a stare in piedi, e dovevo insegnare più di 4 ore quella sera, ed era una serata molto importante, un pomeriggio e una sera, e durante l'insegnamento, durante le predicazioni c'era questo dolore che arrivava. E proprio alla fine della serata il dolore era diventato mostruoso. Sono dovuto sedermi letteralmente perché non ce la facevo stare in piedi. E sia Mary che Daniela, la sorella che gestisce queste riunioni a Novara con i carismatici, sentirono di pregare per me a pranzo. E sia Mary diceva che dovevamo fare l'unzione con l'olio. E quella sera tutti insieme, il gruppo tutti insieme pregò per me. Voglio dirvi che in quel momento io mi sono accordato con la loro fede. Dio mi ha guarito istantaneamente. Istantaneamente, è stato qualcosa di meraviglioso. Da quel momento non ho più avuto bisogno di prendere farmaci né niente, perché il dolore è passato, e da quel momento non ho avuto più niente. È stato un sogno, una cosa bellissima. C'è potenza quando ci accordiamo. Dice la Bibbia, la preghiera della fede guarirà il malato. Ok? Anche la fede del malato, ma la preghiera tutti insieme. Gesù ha detto: se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, quella sarà concessa dal Padre mio che è nel cielo. Vogliamo pregare per Rosario tutti insieme. Amen. Alleluia. Rosario, preparati, papà.